Ed eccoci, come annunciato, dovremo avere in collegamento Luca Din su TV di Napoli. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono. Una buona giornata a tutti i compagni e compagni che ci stanno ascoltando stamattina. Ciao. Ciao.
E niente, insomma, avevamo pensato di parlare un po' anche con te di queste elezioni, insomma, che si sono svolte nello Stato turco il 30, elezioni amministrative che ricordavamo prima le percentuali, insomma, hanno di fatto visto un successo del partito di Erdogan anche se, insomma, poi bisogna andare a vedere le differenze. Abbiamo sottolineato come per esempio in Kurdistan invece si siano avuti risultati molto diversi. E non so se intanto vuoi partire tu a dirci come hai visto questa tornata elettorale.
Sì, io vi faccio una riflessione un po' generale, diciamo, come mi occupo un po' di Turchia. In Su TV, diciamo, è stata durante le proteste, durante i mesi di rivolta al Gezi Park in Turchia, a seguire, a documentare un pochettino le vicende. Io studio la Turchia, sono un sociologo, studio la Turchia, insomma, da un po' di anni, dal 2007, quindi seguo un po' le vicende turche. Questo un attimino per capire un po', perché magari anche voi mi avete chiamato, insomma, per dare un'opinione, esprimere un parere rispetto alle elezioni turche. Entro subito in merito alla questione, così diciamo butto giù una serie di punti di riflessione secondo me importanti. Prima di tutto una lettura delle percentuali. Le percentuali fondamentalmente sono le percentuali assolute rispetto al numero dei votanti, un numero dei votanti che in qualche modo noi dovremmo andare a confrontare col numero dei votanti delle precedenti elezioni. In realtà sappiamo bene un dato infatti rilevante, che comunque c'è stato un calo elettorale rispetto alla partecipazione, quindi un calo di numeri di persone, numeri di elettori che sono andati a votare. Quindi anche in Turchia il meccanismo e la dinamica dell'astensionismo è stata presente, da una parte per una questione legata appunto alla disaffezione di un sistema democratico che in realtà democratico non è, e dall'altro lato perché un'ipotetica campagna di astensionismo, potremmo dire generalizzata, è stata fatta in Turchia. Non è vero che questo sentimento, questa pratica politica non esiste, è una pratica che esiste, anche perché, è un'altra cosa importante, come dire, uno degli obiettivi forse principali anche dei movimenti, insomma, che sono mossi durante questi mesi attorno alle proteste di Gezi Park, non era solo esclusivamente quello di dover mandare a casa una figura, come dire, come Erdogan, ma, come dire, anche in quel caso si parlava di un'ipotetica riforma molto più generale che non comprendeva solo esclusivamente la dipartita, come dire, di un partito dell'HP. Quindi questa, diciamo, secondo me è un primo dato rilevante anche per interpretare quello che è successo in Turchia.
Sì. Gezi Park, cioè, metteva in discussione il modello sociale proprio di questi ultimi anni almeno della Turchia, il neoliberismo, la speculazione, la devastazione ambientale, eccetera, insomma.
Esattamente, queste sono secondo me alcune anche punti e parole chiave importanti che devono essere prese in considerazione, ma per dire, se uno va a leggere, come dire, i quotidiani principali anche in Italia, quello che si legge, come dire, è questa ipotetica di partita di Erdogan da una parte perché c'è stata la scissione con la compagine di Fethullah Gulen, la grande di partita di Erdogan in Kurdistan, nonostante ci siano state grandi aperture rispetto al processo di pace aperto sulla questione di Öcalan, sul riconoscimento dei diritti ai curdi, e allo stesso tempo giocano sul bordone contrario a livello informativo, insomma, della grande vittoria invece del partito di Erdogan, che si riconferma ad un 49%, il BTP, insomma, che uscì intorno al 5%, quindi fondamentalmente non entrerà a far parte del
BTP, ricordiamolo, insomma, il partito democratico della pace, diciamo, per
Partito Democratico della Pace, insomma, che teoricamente dovrebbe rappresentare i curdi, periodicamente oltretutto cambia sigla per questioni, perché viene appunto, nonostante, diciamo, il riconoscimento di questi famosi diritti ai curdi, periodicamente il partito viene messo a bando, quindi cambia nome. Un tempo si chiamava DTP, ora si chiama BTP, quindi c'è tutta questo rimpasto quotidiano. E anche sulla vicenda dei curdi, insomma, possiamo ampiamente dire, ma anche gli altri compagni, insomma, che hanno attraversato la Turchia, il BTP in realtà rappresenta una minima parte della popolazione curda presente in Turchia, moltissimi degli elettori e moltissimi dei sostenitori anche del BTP non hanno in nessun modo appoggiato le ultime politiche di concertazione all'interno del governo, tant'è che ci sono state forti scissioni all'interno del partito, e forte spaccatura all'interno, come dire, degli storici, potremmo dire, rapporti tra il PKK, quindi il partito curdo dei lavoratori, insomma, il partito resistente, chiamiamolo così, e gli alti vertici, insomma, del BTP. Un partito diviso, anche quello, come dire, in una classe verticistica decisionale, in una parte di base in qualche modo più rivoluzionaria, che in realtà diciamo non sta appresso a quelle che sono le decisioni alte di partito, ripeto, rispetto alla concertazione. Altra cosa, appunto, che vado a sottolineare, questi dati letti in maniera semplicistica non ci dicono assolutamente nulla dell'andamento, come dire, dei processi di trasformazione, di cambiamento e, come dire, di rivolta che stanno avvenendo in Turchia. Non ci dicono assolutamente nulla, perché la vittoria oggi di un premier non significa assolutamente, come dire, che si sia raggiunta una sorta di calmiere sociale generalizzato, e non significa assolutamente che Erdogan, l'AKP e la compagine, come dire, a cavallo tra un neoliberismo spinto e come dire, un approccio islamista in parte moderato, in parte no, siano in realtà come il volere generalizzato della popolazione, della cittadinanza turca. Altro dato, come dire, alle urne elettorali in Turchia.
Luca, fermati un attimo, perché ti si sente un po' che vai e vieni, non so se ti sei spostato oppure riproviamo un attimo.
No, sono sempre fermo qui in realtà. Però dicevo, un altro dato importante è il fatto che l'accesso alle urne in Turchia non è, potremmo dire così, universale. C'è una sorta di gerarchia per accedere alle urne, diciamo, legata anche dalla provenienza. Non tutti i curdi possono accedere, non tutti i giovani possono accedere, uno degli scarti è aver fatto o non aver fatto il militare, quindi ci sono tutta una serie di elementi. È come dire che, cioè, come non leggere il dato astensionista in Italia rispetto anche alle ultime elezioni amministrative che ci sono state. Cioè, non possiamo dire che, come dire, il PD in questo caso rappresenti l'Italia, rappresenti la cittadinanza italiana, rappresenta una parte, probabilmente la parte degli elettori. C'è tutta una larga fetta anche in Italia che ha deciso di non andare alle urne, di non utilizzare quello strumento per il cambiamento del paese, e in qualche modo dobbiamo in un certo qual modo mutare queste categorie anche nella lettura della Turchia, senza utilizzare probabilmente, che è una cosa molto più affine alla lettura mainstream, le categorie più generali rispetto alle famose rivolte arabe, diciamo. Molti hanno pensato che in Turchia si potesse riprodurre l'esperienza dal lato dell'Occupy Wall Street piuttosto che l'esperienza tunisina o egiziana. Stiamo parlando di un altro contesto, di altre pratiche e di un contesto anche politico ufficiale totalmente e diametralmente opposto a quello del Maghreb e del Mashrek in questo caso.
Senti, di questa astensione di che cifre si parla? Cioè, qual è la percentuale al voto?
In realtà le cifre sull'astensionismo io non le ho ancora trovate, in quanto, come dire, i controlli anche sui voti si stanno ancora facendo. C'è un pezzo ovviamente del governo militare, quindi i famosi detentori della democrazia, che stanno, insomma, capendo anche l'entità di questi brogli elettorali. Io quello che ti posso assicurare è che molte compagne e compagni che in quei giorni sono stati all'interno dei seggi ne hanno viste di tutti i colori, insomma, quindi brogli sicuramente ci sono stati, e hanno visto ovviamente un calo fortissimo della partecipazione alle urne, anche perché è stato fatto un minimo anche di propaganda, di campagna politica rispetto a questo, anche perché compagini strutturali in tempo, elettori ad esempio di partiti quali il CHP piuttosto che altri, come tutta la Côté kemalista riformista, in realtà non è andata alle urne, soprattutto in città come Istanbul. Cioè, si è, come dire, non ha ritenuto, come dire, che ci fossero dei candidati in questo caso affidabili, e quindi non si è presentata alle urne. Ci sono state vere e proprie campagne politiche su questo, quindi come dire, l'elemento dell'astensionismo è sicuramente un elemento presente. Questo famoso 49%, io aspetto, come dire, i dati un po' più ufficiali per capire il numero effettivo, insomma, di questi elettori.
E a Istanbul leggevamo, non so se confermi il dato, insomma, che ha vinto il partito di Erdogan, ma con percentuali più basse rispetto al resto del paese, insomma.
Sì, percentuali più basse rispetto al resto del paese, perché ovviamente, come dire, quello che sta accadendo tuttora, soprattutto nelle principali città, ha dato un riflesso anche all'interno delle elezioni. Quello che ti dicevo prima, ad esempio, sono i famosi rapporti con il potentato, come potremmo dire, di Fatullah Gulen, che in buona parte, diciamo, è la medio-alta borghesia e anche istambuliota, insomma, è tutto un pezzo anche del mondo universitario, del mondo accademico decisionale all'interno delle professioni, quindi grandi architetti, molti ingegneri, molti studenti universitari che in qualche modo appartengono, come dire, ai Gulen. In realtà in questo caso non sono andate elezioni, c'è stata una spaccatura interna proprio sulla divisione dei poteri e anche sulle dinamiche, su una critica, potremmo dire così, interna all'interno dei Gulen rispetto alle dinamiche repressive attuate da Erdogan, che in conseguenza hanno diminuito notevolmente le crocette verso il partito dell'AKP. Quindi da un lato è per questo che si parla di una vittoria non vittoria. Detto questo, secondo me ovviamente la parte più interessante è la parte di analisi dei dati reali, non solo delle percentuali, perché come dicevo all'inizio le percentuali non ci dicono nulla, e ovviamente quello che mi sembra decisamente cogente è continuare l'attenzione a quello che si sta muovendo, a quello che si sta muovendo sicuramente a Istanbul e a Ankara, con i nuovi movimenti che stanno nascendo e con una messa in discussione continua proprio della propria vita, perché come dire, stiamo parlando di un movimento che non si è mai fermato dal maggio dell'anno scorso, che continua a presidiare le piazze, continua a mettere a rischio la propria vita, insomma la propria quotidianità in realtà. Quindi secondo me questo è uno degli elementi più importanti: guardare da un lato i movimenti che continuano a scendere in piazza, le nuove pratiche che vengono messe in atto, e da un altro lato ovviamente capire quali sono le controspinte, cioè capire cosa il governo Erdogan sta escogitando per tentare di fermare le proteste, insomma, tra social network, articoli, mail che mi arrivano, insomma, persone preoccupate, c'è chi non potrà più tornare in Turchia, chi sta decidendo proprio di fare i bagagli e scapparsene. Quindi c'è una dinamica che si va in corso, in qualche modo non va sottovalutata, che dovremmo tenere forte.
Luca, ci stai sparendo in questo momento, non so se tu mi senti bene, perché volevo chiederti appunto a proposito di queste controspinte, anche delle retoriche utilizzate dal regime di Erdogan, come viene letto ufficialmente dal partito al governo il risultato elettorale nello spazio pubblico turco?
Guarda, la lettura dello spazio, intendi come dire... come, diciamo,
i commenti ufficiali, sì, come viene commentato da parte di Erdogan e del suo partito?
Come, scusami?
Come viene commentato, dico, il risultato elettorale da parte di Erdogan e del suo partito? Quali sono le tematiche, okay, le retoriche messe in gioco, insomma?
Okay. Allora, diciamo, all'interno del partito dell'AKP anche, diciamo, le ultime notizie. Io, purtroppo, per fortuna, conosco alcuni membri del partito dell'AKP conosciuti nel 2007, con cui, diciamo, non dico che ho relazioni, ma gli faccio passare un po' di informazioni, insomma c'è una sorta di dialettica tra di noi. E quindi uno degli aspetti più critici è che un pezzo dell'AKP, ovviamente un pezzo dei potentati, soprattutto gli economici, ha riconosciuto ovviamente non solo un calo elettorale, ma ha riconosciuto che questo calo elettorale sicuramente è dato da tutta una serie di misure non solo repressive, ma di asservimento a quelle che sono le politiche neoliberiste, e quindi le grosse privatizzazioni, le misure repressive adottate prima, dopo e durante le proteste del Gezi Park, sicuramente sono uno degli elementi che il pezzo e l'AKP va oggi a mettere in discussione. Quindi non è, infatti molti dicono che il grido di vittoria esce solo dalla bocca di Erdogan, in realtà non esce da alcuni pezzi del partito. Quindi sicuramente c'è una messa in discussione di questi 3-4 punti, nel senso che neanche le ultime misure repressive legate, insomma, alla chiusura di YouTube, alle limitazioni su Twitter, su Facebook, sui social network e su internet in generale, sono ovviamente strumenti di repressione antipopolari. per un partito decisamente popolare e populista, potremmo dire, questo tipo di limitazioni sono una manna che potrebbero, come dire, tagliare i ponti del partito in brevissimo tempo. Quindi la rimessa in discussione, diciamo, e la retorica generale è quella della concessione di nuove libertà. La concessione di nuove libertà, ovviamente, come sappiamo benissimo, implica la privazione di libertà su altri fronti. Quindi come dire, quello che si tenterà a fare, secondo molti, è la rimessa in discussione appunto di questi passaggi che ti dicevo, il tentativo, come dire, di un calmieramento generale, soprattutto delle fasce più basse della popolazione turca. Quindi il tentativo del blocco di tutta una serie di forme repressive è uno degli elementi di discussione all'interno dell'AKP, insomma, riconquistare un pezzo di elettorato che è stato perso.
Invece i risultati che ci sono stati, insomma, nella zona del Kurdistan con il BDP che insomma ha avuto risultati, ha vinto, insomma, nelle città principali del Kurdistan, era un risultato atteso Ankara o no?
Guarda, dal mio punto di vista, da quello che alcuni compagni appunto della base del BTP, compagni di Al-Bakr, che ho sentito recentemente, da un lato è un risultato atteso, perché dopo la fase di concertazione, quindi il famoso processo di pace avviato con Erdogan attraverso il BTP, dopo la divisione interna al partito che c'è stata poco prima di Getty Park, una rimodellazione, insomma, del partito stesso verso una linea più dura, verso una linea, come dire, più di autodeterminazione appunto di un popolo curdo rispetto alle false promesse portate avanti da Erdogan, in realtà, diciamo, c'è stata una riunificazione in qualche modo attorno alla figura del partito, soprattutto nei territori del Kurdistan, insomma. Ma se uno pensa anche alle grandi visibilità e ovviamente, come dire, la grande importanza che quest'anno ha avuto il Newroz, diciamo, mi sembra anche quella una voglia, come dire, di riscatto generalizzato e il tentativo, come dire, di riformare un partito e dare legittimità almeno sui territori. Infatti, come dire, storici insediamenti, come dire, dell'AKP sono stati totalmente, come dire, surclassati dai partiti dal partito del BTP, quindi dal partito curdo. Da questo punto di vista come dire, io non penso che ci possa essere un blocco di questo famoso, come dire, processo di pace, anche perché, come dire, l'Europa con un occhio guarda la Turchia e viceversa, quindi sono tutta una serie di controversie da affrontare. Da un altro punto di vista, come dire, ritengo che si apra almeno su quel versante, almeno sul versante, come dire, politico ufficiale dei partiti, all'interno del BTP, una nuova strada, come dire, di autodeterminazione forte rispetto a pratiche politiche richieste e in qualche modo il tentativo, come dire, di ottenere attraverso una conquista reale quelle che sono, come dire, almeno appunto i diritti fondamentali rispetto alla storia del popolo curdo.
Senti, e rispetto alla lotta del popolo curdo, non so se si è seguito di recente la questione, ma insomma abbiamo letto che il 30 aprile c'è una nuova udienza per Pinarselek. Appunto la attivista, sociologa, eccetera, che è stata condannata quando è stato in gennaio del 2013 all'ergastolo e si troverà il 30 aprile ci sarà appunto alla Corte di Cassazione di Ankara un pronunciamento della Corte Suprema che potrebbe essere, a quanto ho capito, nel sistema turco l'ultima possibilità di cancellare la sentenza di ergastolo. Abbiamo letto
esatto. Io diciamo, a queste fuori dal processo, diciamo, ci saranno anche alcune compagne che fanno parte della Tayyad, che è questa, diciamo, organizzazione che nasce in Turchia, nasce a Istanbul, dei familiari delle donne e degli uomini che vengono incarcerati per questioni politiche. Quindi sono queste attiviste che fanno questi scioperi della fame fino alla morte. Io conosco alcune di loro erano le portavoce di Leyla Zana al tempo, tra cui le Santa Cher e altre compagne, e da quello che mi hanno detto recentemente loro hanno stranamente hanno espresso ottime possibilità sul fatto che in qualche modo oltre a un'ipotetica riduzione di pena ci potrebbe essere la scarcerazione e la liberazione. Questo avviene secondo me all'interno di un discorso più generale che si sta facendo rispetto alla al tentativo di ricostruzione da un certo punto di vista la credibilità del partito AKP e di Erdogan, anche perché altre parole, non dico di solidarietà, di speranza, però parole più morbide ovviamente arrivano dal presidente Gül, che sembra in qualche modo anche su questo versante in questo momento più avvezzo a guardare le cose in faccia per come sono, e quindi muovere dei meccanismi per cui anche questa vicenda potrebbe concludersi, fortunatamente in maniera positiva, anche perché il rischio che riaprirebbe un'altra questione fortissima, ci potrebbero essere ripercussioni di piazza forti
in caso contrario, tu dici, se venisse confermata la sentenza.
Esattamente, perché comunque in questo momento anche lei è una delle skill all'interno delle agende settiche dei movimenti, che stanno seguendo questa questione sin dall'inizio e che in qualche modo la stanno rivendicando sin dall'inizio.
Sì, e appunto rientra una questione molto ampia, a quanto capisco, anche dalle tue parole, molto centrale, che è quella della repressione, della resistenza alla repressione della polizia, in Turchia.
La repressione della polizia, la repressione carceraria in genere, la privazione della libertà in qualche modo è uno degli elementi strutturali delle varie proteste, vari comitati che negli ultimi anni anche sono organizzati e sono scesi in piazza. La Turchia ha un regime repressivo fortissimo, esiste la tortura è presente nelle carceri turche, in queste famose celle di tipo S, non so se ne avete mai sentito parlare, che sono appunto delle celle particolari, sono delle celle di isolamento in cui vengono perpetrate ogni tipo di tortura, da quelle psicologiche fino ad arrivare a quelle fisiche, quindi c'è una grossa tensione all'interno di queste. Sono solo i detenuti politici, potremmo dire, in Turchia, solo a Istanbul superano il migliaio, quelli quantomeno seguiti e avvicinati dalle varie associazioni. Quindi stiamo parlando di una realtà che solo a Istanbul ha una sua storia appunto storica, e potremmo dire ancora prima di Erdogan, purtroppo già dagli anni '80, quindi è un processo di reiterazione di violenza e di repressione che continua e che in qualche modo non si è mai fermato. I governi dovranno fare i conti con questo sicuramente, laddove anche addirittura in Italia il dibattito sulla tortura, sulla questione delle carceri diventa quasi agenda setting, anche in Turchia lo è quotidianamente, e le spinte dal basso per il cambiamento sono fortissime, dalle associazioni come la Tayyad piuttosto che gruppi politici auto-organizzati come le reti antifasciste, Muster e Clare, quindi tutto il discorso, questi gruppi legati ai beni comuni e ai COM, tutti lavorano anche sulla repressione, quindi c'è sulla repressione della polizia in piazza e su quello che accade all'interno delle carceri.
Va bene, Luca, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa a questo discorso,
L'ultima cosa è quello che succede in Turchia, in qualche modo quello che ho visto quando vado a Istanbul, è, perché no, la chiamata generale anche in Italia, di una sorta di un tempo forse si chiama spirito internazionalista, nel senso i compagni e le compagne in Turchia hanno voglia di confrontarsi con anche con i compagni italiani, quindi non aver paura anche di partecipare attivamente a quello che accade, a quello che sta succedendo in Turchia, perché l'elaborazione discorsiva, l'elaborazione di pensiero, le pratiche non sono solo molto vicine alle nostre, ma in alcuni casi sono anche molto più avanzate da un certo punto di vista. Quindi entrare in contatto con i compagni e le compagne a Istanbul è molto semplice, molto facile, ormai il network è presente, quindi se si può partecipare attivamente, parlare di quello che succede in Turchia, diciamo è sempre di più è un dispositivo proprio di avanzamento delle lotte che mai come oggi secondo me devono essere trasversali, internazionali, dovevano attraversare il Mediterraneo da nord a sud, da est a ovest, quindi essere presenti in Turchia è importante oggi perché la loro lotta, la loro voglia di libertà, le loro pratiche di piazza, insomma, sono anche le nostre.
Noi ti ringraziamo per questo intervento, insomma contiamo di risentirci a breve perché appunto la Turchia e le lotte in quel paese continuano a essere centrali e noi vorremmo darne ancora conto.
Perfetto, allora una buona giornata a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.